Avete sentito, inizia, anzi si accende Ruote Quadre, trasmissione del mondo dei motori online, come sempre qui su Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino. Prima di dimenticarmelo, così almeno mi tolgo anche il pensiero, diciamo così, visto che non è semplicissimo da ricordare, vi ricordo il nostro indirizzo mail, se volete scrivere, se avete bisogno, se vi fa semplicemente piacere di salutarmi. L'indirizzo è ruotequadre.oq@celm.polito.it, ovviamente tutto maiuscolo e soprattutto scrivetemi quello che non mi aspetto, per cui non insulti. Dicevo appunto, io sono Alessio, di fronte a me c'è Federico, continua oggi ancora la scuola guida con il nostro amico Tommaso, ormai montiamo un sedile aggiuntivo in abitacolo, tanto per spiegare, per far sì che il nostro futuro collaboratore diventi ferrato in materia, speriamo, ce lo auguriamo. Come sempre dico, sono contento che la famiglia di Onde Quadre si allarghi. Io comunque continuerò in qualche modo a tenere il volante e spero che appunto Federico continui a essere il mio SP, il controllo della stabilità. Speriamo di non sbandare, viste le ruote quadre che raschiano a destra manca. Esaurita la parentesi dei saluti di rito, che ovviamente sono, mi fa piacere come sempre fare, vi illustro e vi iniziamo col primo argomento, che oggi non si tratta tanto di novità, ma diciamo di un fatto di costume, o ancora meglio di un compleanno importante. Il 2008 infatti è un anno in cui si festeggia il 40 della fondazione, quindi 40 anni dalla nascita del Digital Design, centro di design fondato da Giorgetto Giugiaro, famosissimo in tutto il mondo, e dal progettista Aldo Mantovani, magari meno conosciuto ma appunto di importanza ovviamente altrettanto pari a quella del famoso Giorgetto Giugiaro, tanto che tra l'altro ad Aldo Mantovani nel corso dell'anno scorso, se non ricordo male, forse il 2006, è stata anche conferita dal Politecnico una laurea ad honorem, giustamente meritata. Quindi Digital Design è famosissimo in tutto il mondo per la creazione, per la progettazione di macchine, di automobili, di prototipi che hanno veramente fatto la storia e sono stati spesso precursori di tantissimi modelli che poi sono diventati realtà. Tra tutti sarebbe veramente difficile, lunghissimo, io guardavo sul sito del Digital Design di Giugiaro, l'elenco di modelli è veramente sterminato, possiamo dire che ce ne siano tantissimi, e facevo un po' il gioco della memoria, insomma, vedere se mi ricordavo qualcosa, se mi veniva in mente qualche particolare legato. Sono tantissime, ma soprattutto è importante diciamo proprio la firma di questo designer che diciamo, pur non arrivando da una famiglia come potevano essere i Pininfarina o i Bertone appunto, situati comunque sempre nell'Interland torinese, ha saputo Giugiaro metterci anche del suo, ha saputo anche diciamo così sfruttare la propria vena artistica, perché spesso è stato definito anche un artista mancato, perlomeno una persona con grandissime capacità e grandissime doti anche nella rappresentazione, nella visualizzazione proprio dell'oggetto automobile in questo caso. Infatti Giugiaro ha esordito appunto in Fiat sotto l'ala protettrice di come si dice, del creatore di Dante Giacosa, scusate, non mi viene in mente, il famosissimo progettista della Fiat 500, ma non solo, veramente persona che ha saputo tenere le redini del design Fiat e della progettazione per tutti gli anni 40, 30, forse non 30, ma 40 e 50 sicuramente, poi ha lasciato diciamo il segno anche negli anni successivi, quindi una preparazione notevole quella di Giugiaro, che ha avuto di certo grandi doti e dei maestri ancora più efficaci, diciamo così, di quello che si poteva aspettare. Giugiaro che poi ha tracciato la propria strada, ha fatto diciamo la propria scelta e ha creato così veramente anche una corrente di design, tanto che ha saputo mettere come sempre la propria firma su progetti importanti, lasciando forse nei primi progetti la personalità sua era meno visibile, meno individuabile, ma diciamo che indubbiamente in tutte le sue creazioni più recenti, io penso soprattutto ai prototipi, la firma di design, l'aura diciamo così, il proprio segno è visibile ed è comunque sempre nel solco della tradizione, uso una frase fatta, la ripeto, ma è veramente nella propria tradizione, ma comunque volta alla vera innovazione, ed è questo un po' l'ideale di Giugiaro. Prendo altri fogli perché me li sono dovuti segnare, quali possono essere magari i prototipi più significativi, sono tantissimi da citare. Per esempio abbiamo dal 1968 il capostipite è stata la Bizzarrini Manta, Bizzarrini che era un costruttore molto piccolo, faccio dei salti perché veramente sono tantissimi, l'Alfa Sud Caimano per esempio del 71, Giugiaro è stato anche il creatore dell'Alfa Sud, abbiamo la Lancia Mega Gamma nel 1978, quindi un progetto di una monovolume antesignana di quelle che potevano essere le monovolume moderne, appunto siamo, ricordiamoci, nel 1978, quindi monovolume non si sapeva neanche cosa fosse. Poi possiamo andare avanti, possiamo proseguire per esempio con la Panda 4x4, possiamo andare avanti del Panda 4x4 del 1980, abbiamo per esempio la Makimoto nel 1986, esempio di auto e di moto, e poi saltiamo negli anni, per esempio possiamo prendere la struttura del 1998, altrettanto significativa come auto con struttura vista e pannelli semitrasparenti, quindi siamo veramente, veramente avanti. Ultime per esempio Maserati Buran, un SUV su base Maserati, e poi abbiamo l'Alfa Romeo Brera nel 2002, penso di averle dette tutte. Jennifer Lopez, Get Right. Jennifer Lopez, neomamma di due gemelli o due gemelle, non ricordo bene, quindi comunque siamo, è diventata anche lei mamma dopo, dopo tanti anni, sposata col cantante Mark Anthony, nonché anche ex compagna, mi pare, di Luis Miguel, o comunque insomma, una, ah no, forse quella era Mariah Carey, ho cercato subito di esagerare, comunque appartiene a quel mondo dei cantanti sudamericani che comunque ce l'hanno fatta ed è veramente una star a livello mondiale, bravissima Jennifer, dalla canzone, con la canzone tratta dall'album precedente. Base ovviamente più carina, questa è più consona alla, alla situazione, da supercar, che comunque mi fa sempre piacere sentire e ricordare. E per parlarvi invece del introdurre, diciamo così, l'argomento poi che sarà quello della, della prova, adesso intendo parlarvi della, della Nissan, che quindi avete capito sarà poi la marca dell'automobile che proverò in seguito, di cui vi racconterò la prova in seguito. Nissan, che appartiene o comunque è imparentata strettamente con Renault, tanto che appunto Renault ne detiene la maggior parte del, del suo capitale azionario, ma al tempo stesso Nissan possiede anche una parte di Renault, quindi c'è questo doppio legame, tanto che anche il presidente Carlos Ghosn, che adesso è alla Renault, in realtà per un certo periodo, anche per risanare le sorti appunto di Nissan, ne è stato presidente. Una casa quindi che è nata nel 1932 e che ha quindi una lunga tradizione in Giappone, ed è non solo, anche una casa che esportava in tutto il mondo, conosciuta anche in America e in Europa. Non dimentichiamo comunque la serie Z di questa coupé, della coupé che andava a sfidare le Porsche Carrera fino agli anni 60 e soprattutto negli anni 70, che ebbe un discreto successo, ancora adesso insomma è famosa, la Nissan Datsun serie Z, appunto perché Datsun era un altro marchio che poi è stato inglobato da Nissan e semplicemente poi solo più ricordata come Nissan Z. Storia di Nissan, quindi un percorso un po' travagliato soprattutto nel corso degli anni 90, che però poi ha fatto sì che si sfociasse negli anni 2000, quindi in questi ultimi anni in realtà con un periodo di successi, di maggiore tranquillità e di solidità economica, perché appunto c'erano stati diversi problemi aziendali, diversi problemi industriali anche di produzione e delocalizzazione, e questo aveva provocato, insomma aveva portato il marchio a necessitare quindi di aiuti, gli aiuti che sono stati individuati da Renault. Renault che quindi diciamo così ha saputo anche però cogliere gli aspetti migliori di questo matrimonio, perché non dimentichiamoci che Nissan aveva un know-how, aveva una capacità di produrre propria e comunque con delle notevoli valori, tanto che diciamo così nei patti stabiliti di questo, possiamo chiamarlo appunto, matrimonio, le strategie prevedevano quindi un travaso di motori e telai equamente ripartito, ovvero soprattutto nei motori a gasolio, dove Renault era decisamente più forte, era decisamente più preparata, è stato così possibile travasare gruppi cambio e motori sulla gamma Nissan, tanto che adesso per esempio le piccole come la Micra o come la Qashqai montano motori 1500 di cilindrata a gasolio, il 1500 DCI di derivazione Renault, però invece la capacità costruttiva di Nissan è stata trasferita su Renault dal punto di vista diciamo telaistico, nella capacità di realizzare, di progettare assetti e regolazioni proprio più consone alla guida, perché come ricordo Nissan è un costruttore in grado di progettare, ha progettato auto comunque da corsa, auto comunque molto performanti, per usare una parola che non è spesso piacevole da usare, perché sarebbe meglio dire prestazionali, però comunque insomma quello era. E questo matrimonio adesso vede addirittura però un leggero vantaggio, diciamo così, Nissan rispetto a Renault, che in questo momento è più in difficoltà per ragioni anche di scelte di marketing sue, per problemi di vendita di vetture sul mercato soprattutto europeo. Quindi in realtà il paradosso è che forse adesso a necessitare più dell'aiuto tra le due case sarà invece che Nissan, sarà Renault, si sono un poco invertite le parti in gioco. Automobili che comunque ricordiamo sono sempre formate da quattro ruote, 1, 2, 3, 4, come Face.
Thank you. Oggi io voglio dirigere i miei strali su un vecchio e familiare nemico. L'automobile.
Benissimo, abbiamo sentito l'annuncio come al solito del nostro annunciatore ufficiale Cannonball, frase rubata dal film omonimo, e come vi dicevo nell'intervento precedente vi ho preannunciato che la casa di cui avremmo parlato sarebbe stata Nissan, e in particolare il modello oggi provato è la Qashqai. Ecco, forse non è proprio il concetto di Qashqai che uno intendeva dire, ecco, però non si tratta di vetri rotti di cose che cascano, bensì appunto il nome è più complesso e anche più fantasioso, quello scelto da Nissan per questa sua piccola SUV crossover, tanto che appunto il nome Qashqai deriva invece da una tribù nomade dell'Iran, quindi si tratta di arabo. Adesso invece con l'auto, anziché entrare in una vetreria o probabilmente saltare dentro Murano da qualche parte, Murano che tra l'altro è anche il nome di un'altra Nissan, quindi sembrerebbe tutto casuale, invece c'è tutto un disegno a monte di questo, dicevo, non siamo neanche nel souk o nella kashba di qualche cittadina araba, ma adesso bando agli scherzi, dicevo appunto Qashqai è la medio piccola SUV, ma meglio non chiamarla SUV quanto piuttosto crossover di casa Nissan, appunto, che è andata a sostituire la precedente media denominata Almera, di certo non un'auto che è rimasta nella mente di tutti gli appassionati perché non è stato un grandissimo successo, complice anche una linea non certo entusiasmante che l'ha penalizzata, soprattutto in ragione delle concorrenti, diciamo, con cui andava a sfidarsi. Quindi quello che hanno detto, vi riporto appunto la frase, diciamo così, ufficiale, la frase con cui ha aperto la presentazione della vettura e il responsabile del design center Nissan, Shiro Nakamura, è stato: per questo progetto siamo partiti dalle preferenze del cliente. In Europa le due volumi tradizionali non sono più così ambite, ci vuole qualcosa di più connotato, innovativo e flessibile. Infatti mi trova pienamente d'accordo questa affermazione, tanto che prendendo contatto con Qashqai, la sensazione che si prova è un po' quello che non ti aspetti sempre, perché usare un noto claim di una radio di cui adesso non ricordo neanche più il nome, e quindi veramente si prova una sensazione quasi di sgomento, di stupore rispetto alla vettura che si sta utilizzando, tanto che si ha una posizione di guida di certo più rialzata, e perché si è quasi su un SUV, ma non, di fatto poi non lo è, tanto che la linea è tutt'altro che da fuoristrada o da SUV, ma insomma quando uno si siede al volante della Qashqai, in particolare anche solo fosse quella equipaggiata col motore 1500 DCI di cui vi stavo parlando prima nell'intervento precedente, di derivazione Renault, con 105 cavalli e una coppia comunque sostanziosa intorno ai 250 Nm, ci si accorge subito che comunque c'è una facilità di utilizzo e anche una notevole fluidità di movimento, ed è molto piacevole, ne parlerò anche più avanti. E quello che volevo dire, insomma, è importante anche di rilevare in Qashqai, è che potrebbe quasi essere un case study per la casa giapponese, tanto che è stato un successo commerciale notevole, e ancora adesso, a distanza di un anno dalla propria presentazione, la coda di ordini è sempre consistente, pare si sia già superato il numero di 170.000 unità di Qashqai vendute, che è un numero magari che detto così può significare poco, però in assoluto sul mercato, e soprattutto rapportandosi con, sfidando quindi vetture medie, non veri e propri SUV, è una cifra veramente, veramente consistente. Quindi l'idea di Nissan di sostituire un'auto un po' sfortunata in un segmento comunque combattuto con invece una tipologia di auto totalmente nuova che non esisteva in queste dimensioni è stata decisamente azzeccata. Quindi diciamo che appunto l'immagine complessiva che è stata data alla Qashqai è quella di compromesso tra vettura stradale, prettamente stradale, questo lo si vede senza caratterizzazioni esterne marcate, e l'off-road invece con una capacità comunque di affrontare percorsi sterrati, e quindi non è trascurabile poter, diciamo così, uscire dalla strada e avere anche la possibilità di utilizzare tra l'altro le quattro ruote motrici sulla versione 2000 a gasolio e sulla versione 2000 a benzina. Come dicevo appunto, nella linea non si è voluti strafare, non ci sono manierismi giapponesi come tante volte era presente soprattutto in passato, adesso c'è da dire che le vetture sono molto più curate, hanno anche un'attenzione maggiore al gusto europeo, che è decisamente più sobrio di quanto ci avevano abituato i giapponesi in precedenza. sono però presenti paraurti, elementi plastici che ricordano invece la vita, la difficoltà della vita fuori strada, così possiamo dire, e quindi sono utilissimi anche poi negli urti, invece dei piccoli urti che si possono creare in parcheggio, se uno dovesse uscire dalle strade, qualche ramo, qualche piccolo cespuglio non danneggerà di certo i paraurti, che solitamente sono invece verniciati, quindi un minimo di attenzione anche alla carrozzeria è stata dedicata. L'aspetto di Qashqai non è esattamente cattivo, non vuole essere aggressivo, ma ci sono comunque due piccole gobbe sul cofano che sottolineano una certa aggressività, un accenno di muscolatura che quindi insomma è comunque piacevole da vedere senza essere assolutamente fastidioso o comunque, ripeto, senza richiamare l'aggressività tipica dei SUV. Quindi l'auto è piuttosto ben piantata a terra, ci sono quindi l'assetto è comunque con ruote ai lati della carrozzeria, quindi la vettura è larga e imponente, e il risultato quindi è quello di apparire comunque efficace, di poter essere imponente senza essere però volgare, quello che mi viene da dire. Quindi insomma una vettura in grado di, tranquillamente, come l'hanno chiamata, urban SUV, in grado di esplorare strade urbane, strade cittadine, ma anche di potersi spingere tranquillamente fuori dai centri abitati. On the horizon adesso. Melanie C, On the Horizon, una canzone di qualche anno fa, credo fossero almeno 4 o 5 sicuramente, in un periodo quindi di Melanie C già reduce, già orfana delle Spice Girls, in grado comunque di camminare tranquillamente sulle sue gambe. Noi invece non camminiamo sulle nostre gambe, ma saliamo direttamente all'interno della Qashqai, adesso vi racconterò qualche piccolo dettaglio. Insomma, la sobrietà di cui vi parlavo all'esterno è di un'auto comunque progettata espressamente per il gusto europeo e tranquillamente, decisamente, soprattutto identificabile anche nel nell'ambiente interno, nell'arredamento dell'abitacolo, tanto che appunto è un, forse con i riferimenti possiamo così dire teutonici, comunque la filosofia teutonica della sobrietà, della, comunque della estrema razionalità dell'arredo sono rispettati e sono comunque, si rivelano in ogni caso forse magari non emozionanti ma sulla distanza certamente apprezzabili e notevoli, quindi il solito applauso in realtà la, forse meglio al discorso di forse meglio una linea in meno piuttosto che una in più quando si disegna, quando si progetta, perché i risultati sono e saranno di certo più piacevoli. Vi dicevo appunto la concretezza è stata privilegiata decisamente, abbinata a una notevole qualità delle plastiche e dei materiali complessivamente. L'ambiente quindi è molto piacevole e lo si percepisce appunto anche al tatto, che è altrettanto significativo insomma come senso da utilizzare quando si sale a bordo, perché ok la vista, però comunque anche il tatto ha necessità decisamente della propria parte, decisamente importante. Seduti al volante in una posizione di guida comoda, rialzata da terra rispetto a un'auto tradizionale, ma comunque non su una posizione da fuoristrada, si apprezza comunque la capacità di impugnabilità di questo volante, la facilità di utilizzo, perché è un volante di dimensioni non molto grandi, correttamente rivestito in pelle, di una forma anche accattivante, e in più nell'allestimento Tecna, che è quello da me provato, allestimento al top della gamma, che quindi fa anche, se vogliamo, schizzare verso l'alto il listino prezzi rispetto alla versione base, qui si va intorno ai 26.000 euro, adesso lo cito a memoria, non ricordo bene, forse siamo anche su qualche euro di più, comunque è l'allestimento top, vale a dire a tutto. Dicevo, sul volante sono comunque presenti molti comandi decentrati, delocalizzati, di controllo della velocità, velocità di crociera, piuttosto che invece dei comandi della radio. Allestimento Tecna che prevede anche sedili in pelle di qualità decisamente buona e piacevole, addirittura con la possibilità di essere riscaldati con comando elettrico come su auto anche di categoria ben superiori, quindi sono tutti accessori che innalzano la qualità e la fanno apparire veramente degna di un'auto, di un ammiraglio. Forse alla vista più che alla praticità stona un pochetto a mio modo di vedere invece il display centrale a cristalli liquidi composto tra il contagiri e il contachilometri, che non tanto per il fatto che sia un display digitale, che quello non turba più di tanto la sensibilità, quanto forse per una grafica un pochetto povera, una grafica che richiama auto giapponesi del passato, quindi secondo me si sarebbe potuto curare un pochettino il display dal punto di vista proprio di grafica. Ambiente molto luminoso quello interno, perché presenta un tetto vetrato che non è apribile ma oscurabile con una tendina a comando elettrico, quindi anche questo è un elemento di gran conforto e di, se vogliamo, anche un piccolo sfizio che ci si può togliere, si può godere del panorama esterno stando all'interno della vettura. E molto piacevole anche il cambio in posizione comoda, appunto, che fa il paio con la posizione, con la seduta e con l'impugnabilità del volante, quindi veramente, veramente piacevole. Il bagagliaio non è certo, non è molto piccolo, ma non è neanche enorme, presenta comunque un utilizzo razionale, la soglia è forse un po' alta, ma è comunque il piano di carico è piatto, quindi facilmente utilizzabile. I materiali sono comunque di buona qualità, come vi dicevo. Forse solo nei pannelli porta, se si volesse trovare un difetto, si nota un disegno più tradizionale e forse qualche materiale leggermente meno curato, ma ripeto, sono veramente piccoli particolari marginali. Anche, dicevo, la plastica della plancia è altrettanto degna di nota, con trattamento quindi goffrato, leggermente ruvido, piacevole, che nasconde bene la polvere, elemento comunque da non tenere in secondo piano, qualora l'abitacolo si riempisse di polvere, si vede comunque di meno, visto che l'auto è destinata anche a un utilizzo fuoristradistico. Gli assemblaggi sono molto buoni, sono curati, pochissime imperfezioni, se non quasi nulla, i giochi tra le varie componenti, varie parti sono altrettanto ridotte, l'isolamento acustico è decisamente buono, perché il motore, che tra l'altro è piccolo, di cubatura piccola, non si fa sentire più di tanto, quindi anche in marcia, anche in movimento il motore si fa sentire poco e le asperità del terreno sono comunque poco riscontrabili all'interno della vettura. Piccola chicca sempre sulla versione Tecna: la chiave a comando di apertura delle porte avviene senza la chiave utilizzata direttamente, ovvero la si tiene in tasca e il sensore rileva la presenza, e si ha poi anche la possibilità di fare l'avviamento del motore attraverso quindi un semplice manettino posto appunto sempre al posto del classico nottolino, quindi anche in questo allestimento, che di certo è il più curato, ci si possono togliere comunque delle soddisfazioni decisamente buone. Uh-huh. Ready? Uh-huh. Let's go get 'em. Uh-huh.
come on. I used to run bass like Juan Pierre. Now I run the bass, hi-hat, and the snare. I used to bag girls like Birkin bags. Now back beat.
Boy, you hurting that.
Brooklyn Bay, where they birthed me at. Now be everywhere, the nerve of rap. The audacity to have me with them curtains back. Me and B, she about to sting and stand back.
Baby, seem like everywhere I go, I see you. From your eyes, your smile, it's like I breathe you. Helplessly, I reminisce, don't want to compare nobody to you. Boy, I try to catch myself, but I'm out of control. Your sexiness is so appealing, I can't let it go.
Nobody cares about you, cause everything I see is you. And I don't want no substitute, baby, I swear.
From the H-O-U-S-T-O-N blow win. So Chicago up him, is he the best ever? That's the argument. I don't make the list, don't be mad at me. I just make the hits like a factory. I'm just one to one, nothing after me. No deja vu, just me and my own.
Era Beyoncé con il suo fidanzato, anzi forse adesso anche maritino, Jay-Z, il grandissimo rapper e produttore di R&B e rap, quindi vi salutiamo con Déjà Vu. E non è un déjà vu invece la sensazione che si prova di, al volante della Qashqai, appunto, anzi tutt'altro, non è una sensazione quasi nuova, pur senza essere chiaramente un'auto sconvolgente, ma di sicuro è un'auto invece coinvolgente sotto certi punti di vista. E il motore che la muove, come avevo già accennato in precedenza, è il 1500 a gasolio, quindi una cilindrata anche se vogliamo non molto alta, che favorisce certamente l'utilizzo in Italia, visti i costi di assicurazione e di bollo notevoli, con una potenza magari non ragguardevole, perché in fondo 105 cavalli non sono, anzi 106 cavalli non sono tantissimi in assoluto, e forse fa anche un po' paura immaginare che spingano un'auto dalla massa così consistente, siamo nell'ordine dei 1400 kg, ma poi invece si rivela una motorizzazione abbastanza azzeccata dal momento in cui, insomma, quando la si guida, proprio perché la spazzatura spaziatura del cambio, le regolazioni di motore, l'erogazione della coppia sono abbastanza favorevoli, quindi si può marciare nel traffico in coda. Io l'ho provato tranquillamente in terza marcia e c'è la possibilità di allungare, c'è la possibilità quindi anche di riprendere la velocità non troppo alta, senza saltellamenti, senza tentennamenti, quindi è anche importante questo aspetto della notevole elasticità, senza contare che poi una piccola escursione in autostrada si affonda e si prende velocemente, si acquista velocemente velocità e ci si porta a velocità limite, insomma, in pochissimo spazio, in pochissimo tempo, quindi per affrontare un sorpasso non ci si deve intimorire. E come vi dicevo, quindi motore 105 cavalli, anzi 106, continuo a sbagliarmi, mi confondo con anagrammando la potenza dell'altra motorizzazione che la spinge, ovvero il 2000 da 150 cavalli, di certo un'unità anche più cattiva, se vogliamo, che forse fa emergere il carattere più sportivo della vettura, che comunque ricordiamo ha un assetto se non sportiveggiante, che comunque contiene bene e si comporta bene anche nei curvoni autostradali a velocità sostenuta, quindi non è stato dimenticato l'utilizzo prevalente della vettura, che poi è stradale, ma è stata aggiunta, per esempio, è un valore aggiunto anche la trazione integrale, che dà semplicemente un margine di sicurezza maggiore in abbinamento a tutta la serie di dispositivi di sicurezza, che apro parentesi, ovvero riguardante le SP, che non è di serie su tutte le versioni, e quando lo si paga, secondo me, il mio modesto parere, 500 euro che è la cifra richiesta, che poi in realtà anche altre case propongono, ahimè, questo accessorio a costi così elevati, 500 euro sono una cifra un po' elevata per un dispositivo invece indispensabile dalle indubbie capacità, indubbie potenzialità. Sappiate che all'incirca il costo produttivo, il costo al costruttore di automobili di questo dispositivo delle SP si aggira intorno ai 100-130 euro, quindi diciamo che forse per ricaricare sulla cifra si potrebbe anche insomma spostare l'attenzione su altre componenti, su altri elementi più meno fondamentali e più magari legati al divertimento, al comfort. Piccola opinione personale. Invece il motore da 106 cavalli è quello che si presta bene all'utilizzo, diciamo, cittadino, e consentendo quindi anche delle piccole soddisfazioni nell'utilizzo invece autostradale, diciamo così, anche nei weekend ci si può, insomma, prendere qualche soddisfazione. Non siamo a bordo di una GT, e questo ci tengo sempre a ricordarlo, ma insomma si riesce tranquillamente a essere soddisfatti da questa vettura, che di certo io non l'ho provata, ma sono sicuro che col motore, come vi dicevo, col motore a gasolio da 150 cavalli, quindi con una dose di coppia nettamente superiore, quindi garantendo quindi una prontezza superiore anche al motore 1500, darà sensazioni e darà prestazioni da vettura decisamente superiore, da poter sfidare, se vogliamo, forse anche le piccole delle GT non proprio, quantomeno in accelerazione, delle GT non proprio di prima categoria, ma comunque vere auto, non crossover come invece la Qashqai, che ricordiamole pur sempre più alta la terra, e vanta quindi inerzie, e vanta decisamente un baricentro non da sportiva pura. Sensazioni di guida che regalano comunque piacere, perché per esempio la frenata, invece, che è un altro elemento importante, perché sì, è facile raggiungere la velocità, ma se poi gli spazi di frenata non sono così ridotti, così necessario, quando si presenta necessario soprattutto non si riesce a fermarsi, è un po' un controsenso. Quindi invece un plauso va veramente riconosciuto all'impianto frenante, che ha 4 freni a disco, quindi anteriori e posteriori, con gli anteriori autoventilanti, e consente veramente frenate pronte e decise. Questo però non senza possedere un pedale modulabile, perché l'altro inconveniente che magari c'è su impianti potenti è quello di non riuscire a regolare la frenata, quindi fare magari pinzate piuttosto decise quando anche non si presentasse l'occasione. Quindi un'auto stabile, un'auto dai consumi comunque anche contenuti, se vogliamo, siamo comunque con un'unità che non assorbe grandissimo gasolio, i cilindri da riempire sono piccoli, tanto per usare una battuta, e che quindi si presta a un utilizzo, diciamo, a 360 gradi. Come sempre, passa tranquillamente, e passa soprattutto viene approvata da me. La polizia ci fa accostare come sempre, ma saremo ormai arrivati in riserva, quindi siamo in ogni caso costretti a farlo, e non resta come al solito quindi che salutare, dare l'appuntamento alla prossima puntata. Il saluto è da parte mia, da parte di Federico e dal nostro passeggero, nonché esaminando di guida, Tommaso, e vi saluto e vi auguro, insomma, un buon proseguimento. Arrivederci, a presto.